A due giorni dalle elezioni a Taiwan, che hanno visto prevalere il partito più duro nei confronti di Pechino, il presidente più duro nei confronti di Pechino, una delegazione americana visita l'isola. Un fatto che potrebbe irritare la Cina, già protagonista ieri di una reazione veemente. È un fronte di tensione che permane, il quale si affianca a quello ucraino, a quello medio orientale. La notte ha visto un altro lancio di razzi dai ribelli dello Yemen. Lancio di razzi intercettato sul Mar Rosso. L'Italia si diletta intorno alle questioni politiche. Il terzo mandato per i presidenti di regione, i candidati alle regionali, chi sarà il capolista alle europee, i servizi del TG1 sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia, eccetera. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è lunedì. O dai belle notizie o non andare proprio in onda.
Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti.
Saluto Simone. I'm trapped in my box up against the wall. I see no solution, no exit out. I'm grinding it out, no one can see. The impression's growing exponentially.
Eppure, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di vicende italiane o di dibattiti italiani da fare, da commentare, ce ne sarebbero parecchi. Innanzitutto, nel fine settimana si è riaperto una specie di dibattito sulla patrimoniale, sulla scorta di un articolo della professoressa Elsa Fornero apparso sul quotidiano La Stampa, al quale oggi risponde sempre sulla stampa Serena Sileoni. Il titolo di molti giornali di centrodestra è appunto: vogliono far fuori la Meloni per far tornare la patrimoniale. L'idea non è nuovissima, cioè l'idea è di nuove tasse, cioè una tassa, un'imposizione più consistente sulla casa per togliere tasse sul lavoro, in sostanza. È una questione che non solo che si dibatte da tempo, ma che è ben presente in tutta una serie di documenti ufficiali europei, dell'OCSE, eccetera, nelle raccomandazioni che vengono fatte costantemente all'Italia. Degna forse di maggiore attenzione. Nel fine settimana, qualcuno di voi lo avrà visto, anzi molti di voi lo avranno visto, è stato ucciso in una sparatoria un ragazzino di 14 anni alla periferia sud-est di Roma. Avesse avuto un nome, un cognome italiano, sarebbe in apertura dappertutto, mentre invece si chiamava questo ragazzino di 14 anni Alexandru Ivan. Forse in un regolamento di conti, non è chiaro esattamente, un regolamento di conti nel quale presumibilmente non aveva nulla a che fare. Si trovava col patrigno, forse il patrigno era l'obiettivo. Quindi una riflessione sulla portata mediatica di determinati delitti o di determinati assassini rispetto ad altri, la portata mediatica di determinate periferie rispetto ad altre periferie del paese. Il fine settimana ci ha portato un altro interessante dibattito sulla base di un articolo che uscito sabato sul Corriere della Sera era sfuggito ai più. Poi improvvisamente ha iniziato a montare. Perché? Perché era pagina 39, era un commento del professor Ernesto Galli della Loggia, affogato all'interno delle pagine di cultura e quindi nelle parti dedicate al commento sui libri. E il professor Galli della Loggia interviene scrivendo delle cose sulla scuola che hanno fatto molto discutere e che lasciano tutti molto perplessi, devo dire la verità. Ed eccole qua. Commentando questo libro scritto da Giorgio Ragazzini, Una scuola esigente per Rubettino, dice un insegnante tra i fondatori del Benemerito Gruppo di Firenze, dice, parla di in questi termini della scuola e dell'inclusione. Parla di mito dell'inclusione, in ossequio al quale nelle aule italiane, caso unico al mondo, convivono regolarmente, accanto ad allievi cosiddetti normali, ragazzi disabili anche gravi, con il loro insegnante personale di sostegno. Poi ragazzi con i BES, bisogni educativi speciali, dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d'occhio anche per insistenza delle famiglie, dunque probabili titolari di un piano didattico personalizzato, e infine sempre più numerosi ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola di italiano. Il risultato lo conosciamo. E apriti cielo, perché un'idea di questo genere, una frase di questo genere, apre all'idea di classi sostanzialmente segregazioniste, nelle quali gli alunni disabili o gli alunni con bisogni educativi speciali dovrebbero, almeno a leggerla così il pezzo di Galli della Loggia, dovrebbero stare in classi separate. E poi ci arriveremo in rassegna stampa, perché c'è una bella risposta che troviamo sul quotidiano La Stampa oggi. Buongiorno, dunque è lunedì 15 gennaio, sono le 6:37 minuti, c'è Carmelo Lauricelli in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, c'è Simone Spezia al microfono, lo sapete. C'è la meravigliosa squadra di 24 Mattino, che è composta oltre che da Marco Santoro, Carmelo Lauricella, ci sono ovviamente Valentina Pigliautile, Margherita Ina, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, e di questa squadra fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. La canzone Pressure dei Muse è già in playlist, la playlist di 24 Mattino che trovate su Spotify. 24 Mattino, la playlist si chiama. Dunque, la giornata nella sua composizione più ordinata dal punto di vista delle notizie e dell'importanza delle notizie vede un nuovo lancio di razzi partito appunto dai ribelli Houthi verso il Mar Rosso, un lancio respinto da una nave americana nel fine settimana, ed è forse la notizia più rilevante. Ci sono stati nuovi raid americani nello Yemen per cercare di indebolire le capacità militari degli Houthi, che minacciano i cargo e le petroliere occidentali. Quello è un punto di passaggio fondamentale, lo abbiamo detto più di una volta, tanto per le merci quanto per il petrolio, tanto che racconta in questo pezzo fantasiosamente titolato sul Libero Antonio Castro: oro, incenso e microchip, Suez troppo rischiosa, Israele rispolvera le rotte dei remagi. Dato che c'è stato un boom dei costi, un crollo delle partenze a Genova e Trieste, un meno 35%, da Dubai al Mediterraneo i componenti più piccoli e preziosi iniziano ad andare sui tir. Addirittura andare su ruote è meno rischioso che andare per mare, almeno in alcuni casi, almeno ovviamente per alcuni prodotti, quando il costo lo consente. Quando il costo non lo consente, le navi fanno il giro dall'altra parte, doppiano il Capo di Buona Speranza ed entrano nel Mediterraneo dall'altra parte. Il tutto in un quadro di tensione complessiva che conoscete perfettamente, quella che ha a che fare con il Medio Oriente, Israele, Gaza e il centesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas, che denuncia 60 morti solo nella notte di sabato. Hamas dice ci sono 136 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Il movimento terrorista dice che molti ostaggi sono stati probabilmente uccisi di recente e ha dato la colpa ad Israele. Ha anche pubblicato il video con 3 ostaggi israeliani ancora vivi. Dall'altra parte, in Cisgiordania, ci sono nuovi scontri con l'esercito israeliano, mentre Hassan Nasrallah, il leader degli Hezbollah libanesi, dice: non abbiamo paura di andare in guerra con Israele. Questo è il quadro, mi spiace, piuttosto fosco del fine settimana, però questo è. Per quanto riguarda l'Italia, il riflesso italiano, per così dire, soprattutto della missione navale nel Mar Rosso, PD e Movimento 5 Stelle chiedono un informativo urgente del governo sugli attacchi americani sullo Yemen. Il ministro Tajani ribadisce che non è arrivata nessuna pressione americana, ma dice che l'esecutivo è pronto ad insistere perché i compiti della missione europea si allargano. Dice Crosetto: non abbiamo avuto richieste di partecipare agli attacchi. I nostri alleati sanno benissimo che abbiamo bisogno di un'autorizzazione parlamentare. L'altra notizia del fine settimana su tutt'altro fronte è ovviamente quella di Taiwan. Poi ci arriveremo alle 8.45, cercheremo un po' di approfondire tramite il professor Giuliano Noci, che già qualcosa scriveva nelle scorse ore sul Sole 24 Ore, sul Sole 24 Ore di ieri, se non vado errato dell'altro ieri. In un suo commento diceva: molto difficile che stante la situazione si arrivi ad un conflitto. Certo, poi tutto può succedere, però in sostanza William Lai, che viene considerato un indipendentista, ma non dice di essere indipendentista, ma reclama invece una maggiore autonomia, vince con oltre il 40% delle presidenziali a Taiwan, suscitando una certa ira di Pechino, che, come sapete, parla di questa, insomma, dell'ipotesi di annessione di Taiwan come di una riunificazione della Cina. Il candidato del Kuomintang ha ammesso la sconfitta. Ci arriveremo, perché poi è arrivata anche nella notte una delegazione americana a Taiwan. È una delegazione americana non particolarmente forte, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, proprio perché si vuole evitare di irritare eccessivamente la Cina e di arrivare a livelli di tensione che possano essere insostenibili per Pechino. L'Italia, come si diceva, oh che bello, una bella discussione sulle candidature alle regionali, e passa la paura, pare che ci sia un nuovo caso Basilicata, poi ci entreremo in rassegna stampa. Di certo c'è il caso del sindaco di Cagliari Paolo Truzzo, che è stato scelto da Fratelli d'Italia per correre in Sardegna, ma la Lega non avrebbe ancora rinunciato a ricandidare Solina. Se resta sul tavolo la trattativa per le questioni del terzo mandato per i presidenti di regione, è giusto consentire ai presidenti di regione un terzo mandato? Guardate, ve lo chiedo anche a voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Così Antonio Tajani, nel suo ruolo non tanto di ministro degli esteri, non tanto di vicepresidente del Consiglio, ma di leader di Forza Italia.
Sarebbe veramente sciocco pensare che si debba fare una legge per una persona, a favore di una persona o contro una persona. Quando c'è una concentrazione di potere per tanti anni si rischia di mettere a repentaglio la democrazia dell'alternanza.
De Luca dice: guardate, noi non abbiamo nemmeno recepito la normativa nazionale, quindi andiamo avanti per secoli.
Quindi noi andremo avanti perché non abbiamo recepito la vecchia legge nazionale.
Difatti.
Quindi da quando la recepiremo scattano i due mandati, quindi noi andremo avanti nei secoli dei secoli.
Nei secoli dei secoli, vabbè. E a proposito di europee, pare che oggi i giornali di centrodestra, più vicini, diciamo così, al centrodestra, dicono che la Lega è praticamente certa di candidare il generale Vannacci, che varrebbe il 3%, un più 3% addirittura. Vannacci intervenuto dove? A Zona Bianca, su Rete 4, via.
Ringrazio il ministro per questa apertura, mi riservo di valutare in base a tanti criteri, quelli personali, professionali ma anche familiari, e poi quando valuterò lo farò sapere. Ecco, se mi venisse una proposta politica come è stata fatta dal ministro Salvini anche dal PD, la prenderei in considerazione, perché no? Temo che non arrivi.
Infine una storia una storia anche dolorosa, se volete, che secondo me ci invita anche un po' a riflettere sull'utilizzo che facciamo, che viene fatto spesso, dei social. Ed è la storia di Giovanna Pedretti. Giovanna Pedretti è una ristoratrice che era finita sui giornali nei giorni scorsi per aver risposto alla recensione di un cliente della sua pizzeria Le Vignole o Le Vignole, non lo so, che aveva lasciato un commento negativo perché aveva mangiato di fianco a dei gay e a un ragazzo in carrozzina. Questo è il virgolettato del presunto cliente. Adesso arriviamo al presunto cliente. La ristoratrice aveva invitato il cliente a non tornare più nel suo locale nella risposta alla recensione, ma poi era emerso che forse quella recensione non era propriamente vera, o quantomeno, o forse era una recensione vecchia, non si sa esattamente, o forse era un tentativo di farsi pubblicità, può darsi anche quello. Lo chef Lorenzo Biaggiarelli aveva fatto emergere alcune incongruenze, il font del messaggio, la dimensione del testo. Selvaggia Lucarelli, compagna di Biaggiarelli, aveva poi ripreso la vicenda sottolineando le incongruenze emerse. La donna era stata intervistata dal TG3 in questo modo:
là è completamente diversa, perché anche gli accenti sono diversi, anche la G è diversa.
E non lo so, non ho una risposta da darti, guardami negli occhi.
Il messaggio era bellissimo, il problema è che è come dire, da un presupposto falso.
E questo mi dispiace.
Però il presupposto era falso.
E io non so che cosa dirti. L'unica cosa è io ho allargato la mia risposta perché fosse ben leggibile. Non vorrei essere caduta in un tranello, in una trappola, non lo so, perché anche
ma trappola di chi?
Ma che ne so?
Investita da una tempesta anche social, il suo corpo è stato ritrovato senza vita sulle sponde del fiume Lambro a Sant'Angelo Lodigiano. Non escluda nessuna ipotesi, prende corpo però quella del gesto volontario del suicidio. Ora, dietro un suicidio ci sono mille ragioni e mille motivazioni che non possiamo conoscere fino in fondo, e questo lo diciamo sempre. Come funziona la mente umana in una situazione di stress, in una situazione di difficoltà, non sappiamo. Questa donna, se avesse delle altre questioni aperte, dei problemi di altro tipo, dei problemi psichiatrici o dei problemi psicologici, quindi tutto questo non lo sappiamo. E però la coincidenza temporale è una coincidenza forte che, a nostro giudizio, lascia aperta una riflessione. Traffico.
Traffico con lei.
24 mattino.
Io mi occupo di inclusione da 20 anni, lavoro nelle scuole da 20 anni. Non si può essere d'accordo con le parole dei Galli della Loggia, ma il problema esiste. L'inclusione non è gestita, l'inclusione è semplicemente tutti insieme, punto. E spesso si lasciano indietro i performanti e non va bene. Così non va bene.
Sono un docente, volevo intervenire sull'articolo di Galli della Loggia. Come spesso succede in Italia si parla senza cognizione di causa. Invito tutti a farsi un giro, anche un'ora, insomma una mattinata, in qualsiasi scuola d'Italia per verificare un po' queste situazioni. Dopodiché, una volta che uno ha toccato con mano la questione, poi se ne può discutere.
Ma sì, cari ascoltatori, allora, sul primo punto lei ha perfettamente ragione, cioè non è tanto una questione dell'includere e non includere, perché non c'è dubbio, e ci sono una quantità inenarrabile di ricerche scientifiche, di analisi e di studi che dice che l'inclusione all'interno delle classi è una cosa che funziona. Funziona per l'apprendimento dei ragazzi, sia disabili che non disabili. Funziona perché fa bene anche intellettualmente il confronto con persone che sono diverse, fa bene la non uniformità. Suggerisco di andare a cercare, sono cose che si trovano abbastanza facilmente, queste gli studi di questo tipo. Poi il problema è come tutto questo viene attuato in Italia, ed è la grande domanda: come viene gestito all'interno delle classi? E mi perdonerà il secondo ascoltatore, un docente che è intervenuto, il quale sicuramente su questo saprà fare un eccellente lavoro, ma dipende anche da quanto i docenti, una delle classi docenti più vecchie del mondo sono in grado di gestire questa diversità all'interno della classe e quanto la scuola è in grado di organizzare il lavoro in maniera da gestire questa diversità all'interno delle classi. Quindi non è solamente una questione di risorse o di persone, perché poi quello c'è sicuramente e ci possiamo ragionare infinitamente, per carità, ma ancora una volta un tema di organizzazione, di mentalità, di pensiero all'interno delle scuole, così come vale per tutto, ovvio, però nella fattispecie parliamo delle scuole, può essere molto rilevante, può essere un elemento di cambiamento. La questione di Ilva la prendiamo oggi, l'abbiamo affrontata tanto la settimana scorsa, venerdì ne abbiamo parlato con Paolo Bricco, poi ci torneremo anche oggi, anche in rassegna stampa ci sono degli elementi che arrivano da ArcelorMittal, che sarebbe pronto a a spostare gli investimenti in Francia. L'affrontiamo dal lato dei fornitori dell'ex Ilva, coloro che si trovano con tutta una serie di pagamenti sospesi. Si va dai 70 milioni maturati a fine novembre dichiarati da AIGI per le imprese associate ai 20 milioni che rivendica l'autotrasporto di Casa Artigiani. Oh, 20 milioni, e infatti sono in presidio davanti ai cancelli della fabbrica. Buongiorno a Giacinto Fallone, che è responsabile del settore autotrasporto di Casa Artigiani Taranto. Benvenuto Fallone.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, ci dà un quadro della vostra situazione?
È una situazione che ormai sembra come una cura medica. Noi ogni tot mesi dobbiamo venire davanti con i mezzi davanti ai cancelli a protestare per essere pagati. Questa volta è un attimino più grave, sembra di ritornare al 2015 con lo spettro dell'amministrazione straordinaria, e quindi abbiamo ancora più paura di ributtare via tanto lavoro, tanti sacrifici, che porterebbero alla chiusura definitiva delle aziende, perché molti di noi ancora non riescono a uscire fuori da quella posizione debitoria, perché ricordo che lo Stato, quando determina l'amministrazione straordinaria, poi comunque non sospende i tempi di pagamento o le modalità di pagamento di tasse, IVA, contribuzione, quindi toglie ma pretende, e quindi è poi una situazione che porta allo scadafascio. Siamo 20.000, ormai siamo rimasti in pochissimi a Taranto che sopravvivono, e c'è anche qualche collega che viene dalla provincia, che viene da fuori regione, che è fidelizzato all'azienda da tanti anni.
Ma c'è qualcuno che è stato già costretto a chiudere nel corso di questi anni?
Sì, molte. Io le dico, io per primo avevo 10 camion e adesso ne ho uno solo. Prima avevo 10 dipendenti, adesso ne ho uno solo, e così tanti miei colleghi, e qualcuno nella costanza di tornare a lavorare, di riprendere a lavorare, di non andare in pensione, di andare in pensione con la minima e di continuare a lavorare per cercare di ripianare i debiti. Qualcuno è morto di incidente stradale, qualcuno ha avuto un ictus, qualcuno si è salvato ma ha dovuto vendere beni immobili, persino l'auto.
Tutto questo perché i pagamenti non arrivano, e quindi per pagare le tasse, per sostenere le spese, per vivere, molto semplicemente finisce per indebitarsi, no?
Esatto, sì. Noi abbiamo di fronte un'azienda che praticamente, dopo la nostra protesta, ha inviato a pioggia un po' in tutto il meridione, perché l'azienda ha diviso i pagamenti fra centro-sud e centro-nord. Il centro-sud, secondo loro, è più avvantaggiato, a parte che non ci devono essere vantaggi nel pagamento delle fatture, ma se noi siamo avvantaggiati e ci ha pagato il 2022 e il 2023, non tutto, gennaio-marzo, gennaio-aprile, a seconda del volume delle fatture. Adesso siamo peggio di prima. Abbiamo saputo che oggi dovrebbero emettere bonifici a quelli del nord. Stiamo alle pezze, non si può fare la guerra fra poveri o fra meno poveri, perché al nord, secondo la signora Morselli, ci sono clienti, più clienti rispetto a Taranto. È anche vero, ma è anche vero che uno che lavora deve essere pagato, al di là dei rapporti.
Senta, voi siete in presidio dunque davanti ai cancelli della fabbrica, quanto ci rimarrete?
Fino alla morte. Non abbiamo speranze di altro. Noi abbiamo speranze che il governo ci faccia un decreto che salvi l'azienda, che la rifaccia ripartire, che la metta in condizioni di poter lavorare e di produrre senza l'inquinamento che in questi ultimi 10 anni ha prodotto morti, ammalati, di tutti per le varie patologie. Ma nel frattempo la prima cosa che chiediamo: dateci soldi, poi possiamo ragionare, ma dateci soldi, perché una persona, se vuole cambiare, se se ne vuole andare, se vuole smettere di lavorare, deve incassare e poter pagare i suoi debiti.
Grazie. Giacinto Fallone, responsabile del settore autotrasporto di Casa Artigiani Taranto, come dicevamo, in presidio davanti ai cancelli dell'Ilva per ottenere il pagamento di quello che gli è dovuto, ossia i soldi per il lavoro che hanno fatto. C'è GR24 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo subito dopo.